metterti nelle mani questa serata. Voglio chiederti di benedire quanto affronteremo questa sera. Personalmente sono stato molto edificato dallo studiare questi passi e incoraggiato anche a condividerli. Fa, Signore, che possa rimanere una traccia della tua parola nelle nostre vite, nelle nostre giornate, che possiamo portare, Signore, le nostre vite a una vera santificazione e consacrazione. E guardare a te solamente, che sei l'unico sovrano degno di ogni gloria e onore. Ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Bene, ritengo una buona cosa, almeno personalmente, soprattutto per queste epistole brevi, per i libri brevi della Bibbia, ma anche molto intensi di contenuti, rileggerle dall'inizio alla fine senza interruzione, prima di andare avanti con un nuovo versetto. Questo perché? Perché ci aiuta a vedere dall'alto, un po' come se fossimo su un elicottero e sorvoliamo un territorio, il panorama di quello che abbiamo sotto. Oltre a questo serve anche per ripassare tutto quello che abbiamo studiato fino ad oggi e anche a riagganciarci al contesto di quello che stiamo studiando, evitando anche qualche errore di comprensione del testo. Quindi se non l'avete fatto vi consiglio per i prossimi studi di farlo. Timoteo ha 6 capitoli, quindi impiegherete forse 15 minuti a leggerla tutta. Vi aiuterà anche questo a memorizzare meglio gli eventi narrati, anche il ritmo dell'epistola, ripassare i concetti e, come vi ho già detto, è molto importante a contestualizzare meglio il testo. Mentre facevo questa lettura, questo esercizio, ho avuto ancora una volta modo di notare quanto Paolo tenesse veramente a Timoteo. Ricordiamo che all'inizio dell'epistola, proprio i primi versetti, è Paolo stesso a dichiarare Timoteo suo figlio nella fede, quindi suo figlio spirituale. E questo filo conduttore sarà presente un po' in tutta la sua lettera, non solo nella prima Timoteo, ma anche nella seconda Timoteo. Considero un po' questa la chiave di lettura di questa epistola, questo rapporto intenso tra mentore e discepolo, come abbiamo detto forse alla primissima sessione di questo studio. Questo rapporto è fatto di continue istruzioni, avvertimenti, esortazioni, ma quello che colpisce di più è che Paolo dà queste istruzioni e questi avvertimenti con un'enfasi incredibile. Molte volte proprio implora, supplica, a volte ordina a Timoteo di prestare attenzione alle sue parole. Insomma, dà quasi un carattere di urgenza. Insomma, c'era in ballo la vita spirituale di Timoteo e anche le sue mansioni all'interno della Chiesa. Stasera faremo un esercizio, anzi l'ho fatto io per voi, ma se volete potete farlo a casa usando il vostro quaderno degli appunti. Ho fatto due elenchi, mentre leggevo tutta l'epistola, contenenti tutti i verbi che hanno delle azioni che Paolo rivolgeva a Timoteo, con lo scopo di ammaestrarlo. Perché due elenchi? Perché oltre a tutte le azioni da fare, ci sono anche delle azioni che Timoteo non doveva fare. Adesso andiamo a vederlo perché è molto interessante. Tra i verbi del fare c'è esorta, combatti, fuggi, procaccia, afferra, adoperati, ordina, osserva, onora, applicati, persevera, abicura, dedicati, custodisci, conservati puro, comanda, raccomanda, riprendi, schiva, esercita, insegna, rifiuta, eccetera. Sicuramente ne ho saltata qualcuna. Ci sono anche delle azioni che Timoteo non doveva svolgere, o quantomeno erano degli avvertimenti in negativo. Una di queste era non ricevere accuse contro gli anziani, se non trascurare il dono ricevuto, che era quello dell'insegnamento, non riprendere aspramente un anziano, non imporre con precipitazione le mani, non partecipare ai peccati altrui. E infine quello che piacerà a molti è non bere soltanto acqua, ma bevi anche un po' di vino. Questo credo che a mia moglie piacerà tantissimo. Insomma, Timoteo aveva una to-do list, cioè una lista di cose da fare, davvero impegnativa. Questo ci fa capire altrettanto chiaramente che Paolo amava davvero tanto Timoteo e teneva al fatto che crescesse sano nella fede e che fosse chiaramente avvertito dei pericoli che avrebbe incontrato nella sua vita spirituale, soprattutto nel governo della Chiesa. Paolo d'altronde aveva ben chiaro quale fosse il compito del mentore o del maestro e dell'eredità spirituale che aveva intenzione di lasciare proprio al suo discepolo, al suo figlio Timoteo. ricordando anche che Timoteo era molto giovane. Questi continui avvertimenti sui pericoli da evitare mi fa pensare a quante volte io devo avvisare Claudio, mio figlio, per esempio, di non camminare in bilico sul divano, non saltare, non mantenersi bene quando sale sulle scale, non saltare sul letto del castello a Castello della Monica, perché potrebbe cadere e farsi male. Certe sono più le cose che devo vietare a Claudio di quello che può fare. Ma è un bambino, e quindi è normale che abbia voglia di esplorare. Sicuramente negli anni dovrò raddrizzare questo tipo di ammonimenti, e spero che non smetta di saltare sul divano e cominci a camminare sui muri di recinzione della casa o sul cornicione del tetto. Comunque, ci siamo capiti. Comunque volevo fare questa introduzione per poterci agganciare al testo che affronteremo oggi. Stavolta era a fine dell'anno scorso. Con Andrea Monti avevamo studiato i versetti 11 e 12, che parlavano appunto di combattere il buon combattimento della fede, di amare, di essere paziente e mansueto, e in che modo? Aggrappandosi alla vita eterna, afferrando la vita eterna, come dice il verso, che è il dono ineguagliabile e meritato che ci ha fatto Dio attraverso il suo figlio Gesù. Andiamo a leggere il testo. Prima Timoteo 6, 13, 16. Al cospetto di Dio che dà la vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re dei Re, Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore e potenza eterna. Amen. Stasera analizzeremo questi tre versetti. Nei miei appunti ho deciso di avere due versioni di questo brano, una della Nuova Riveduta, quella che ho letto adesso, e l'altra la Nuova Diodati. Io generalmente studio sulla Nuova Diodati perché me l'hanno regalata, è grande, quindi ormai ho tutte le mie note su questa. Però sono andato subito a controllare se ci fosse qualche parola diversa. Quando si giunge al versetto 13, salta all'occhio subito un aspetto. Come questo passo diventi la più alta espressione di allerta, di raccomandazione, di esortazione che Paolo rivolge a Timoteo fino a questo momento. E lo denota il fatto che usa un termine molto forte, ti ordino. La mia versione, la Nuova Diodati, dice ti supplico. Ho fatto una piccola ricerca, non sono assolutamente un esperto in lingue originali, ma con gli strumenti che ci sono oggi su internet, ho verificato e tutti e due i termini sono plausibili e implicano proprio un comando impellente rivolto a una persona a cui si tiene tanto. Un invito urgente a fare una determinata cosa e nello specifico trasmettere un messaggio chiaro da persona a persona. In questo caso dal mentore Paolo al discepolo Timoteo. È chiaro che Paolo stia cercando di catturare la massima attenzione di Timoteo. E l'altro elemento che conferma appunto questa importanza è contenuto nella formula che usa Paolo per attirare l'attenzione. Dice così, davanti a Dio, che Paolo dichiara come colui che sostiene, vivifica, mantiene tutto il creato. In questo modo lo rende testimone di questa dichiarazione. E l'altro elemento importante è un altro riferimento molto molto chiaro a Gesù che davanti a Ponzio Pilato fece una confessione cruciale che gli costò la vita. Si dichiarò il re dei giudei, quindi il legittimo messia di Dio, figlio di Dio. Pertanto il veritiero è giusto. Qualche commentario ritiene che questa formula che ha usato Paolo fosse addirittura usata nei battesimi da parte degli apostoli per enfatizzare il momento. Ovviamente non abbiamo un chiaro riscontro, non tutti sono d'accordo su questo aspetto. Tutto quello che Paolo ha detto finora a Timoteo viene quindi esposto sotto un'ottica elevatissima. Dio Onnipotente e Gesù Salvatore sono testimoni è la ragione di tutto quello esposto finora. Paolo quindi, come vi ho detto, sposta l'attenzione molto in alto. Dice Dio è il centro della nostra vita, il creatore e sostenitore di tutte le cose, che sorregge il creato e la vita in essa contenuta e che ci dà una nuova vita quella eterna, attraverso il Re dei Re, Gesù il Messia. Ed è questo lo scopo finale per cui occorre adoperarsi. Se rimuovessimo Dio dal centro delle nostre vite e l'opera del suo Figlio Gesù Cristo, tutte le istruzioni precedenti diventerebbero vuote. Pure regole di una religione, di un governo, di una chiesa. E onestamente sarebbero anche poco attraenti, per umanamente parlando. Un commentatore su questo passo ha usato un'immagine che mi è piaciuta particolarmente. Parla di una nostra vita appoggiata su due assi, verticale e orizzontale, un po' quelli che abbiamo studiato tutti in matematica, ascisse e ordinate. E dice così: non potremo sistemare situazioni orizzontali, quindi problemi che hanno a che fare con cose terrene, ad esempio i rapporti con il nostro prossimo, famiglia, amici, parenti, colleghi, se il nostro rapporto con Dio, quindi quello verticale, non funziona, o sta funzionando male, o addirittura inesistente. L'ansia e le preoccupazioni con cui approcciamo i nostri problemi terreni sarà inversamente proporzionale a quante energie, tempo e risorse investiamo nel nostro rapporto con Dio. Cosa significa? Che più investiremo tempo con Dio, più il nostro rapporto con Lui crescerà e più i problemi terreni diventeranno piccoli. Matteo 6,33 dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e le altre cose saranno date in più. Quando il rapporto con Dio diventa più intenso, la percezione dei problemi terreni diminuisce inevitabilmente. E probabilmente molti di questi saranno addirittura inesistenti, perché magari erano solo frutto di scelte sbagliate, prese senza la guida di Dio. Mi viene in mente le parole di un canto, un inno, molto vecchio, o alma se stanca e turbata, quando dice: e le cose del mondo spariranno alla luce del tuo grande amore. Ma andiamo avanti, nel versetto 14 troviamo qui il centro del messaggio che Paolo vuole trasmettere a Timoteo: osservare questo comandamento. Anzi, il testo originale dice il comandamento. Ma di quale comandamento sta parlando? Ci sono diverse possibilità. Anche i commentari non sono tutti d'accordo, ma tutti più o meno vertono sullo stesso punto, che ritengo tutti validi. Probabilmente Paolo si riferisce a tutta la dottrina che ha esposto fino ad ora nella sua epistola a Timoteo. Potrebbe implicare quanto detto al versetto 1.5, che il fine del comandamento è l'amore. Quindi amare Dio e amare il nostro prossimo come noi stessi, citato anche da Paolo in Romani 13.10. Mettere Dio al centro della propria vita e procacciare la giustizia e la santità. Credo che questo sarà un buon argomento di discussione nei gruppi che faremo dopo, di quale comandamento sta parlando Paolo. Ma come devo osservarlo, Timoteo? Badando alla propria condotta. Leggendo questi due termini, senza macchia e irreprensibile, mi vengono in mente diversi versetti che si trovano in altre epistole, alcune scritte da Paolo, altre da Pietro, da Giuda, sullo stesso argomento. È citato in Corinzi, Efesini, Colossesi, Tessalonicesi, Pietro e Giuda, ma quello che mi piace di più è quello in Filippesi 2,15. Perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, cioè senza macchia, un'altra versione dice senza macchia, in mezzo a una generazione storta e perversa, una versione dice corrotta e perversa addirittura, nella quale risplendete come astri nel mondo. C'è anche un bellissimo canto che cantiamo in Veritas, che usa esattamente le parole di questo verso. Questa è un'esortazione che riguarda direttamente la nostra santificazione. Paolo ha esortato Timoteo ad essere davanti a Dio santo e irreprensibile. Spesso ci dimentichiamo che Dio ci guarda dal cielo e vede come si comportano i suoi figli. Ultimamente, facendo il culto di famiglia, abbiamo affrontato questo argomento che per i bambini è un po' ostico, l'onniscienza di Dio. E cercavo di spiegarlo a Monica, per fare capire che deve comportarsi bene anche quando noi genitori non la osserviamo, quindi a scuola, con gli amichetti, quando è da solo nella sua stanza. Perché Dio vede tutto, sente tutto, scruta anche i pensieri più intimi del nostro cuore. Quindi va anche al di là di quello che noi genitori riusciamo a vedere. Ma quante volte insegniamo ai nostri figli questo? E noi siamo i primi a dimenticarcelo. Viviamo magari la nostra vita pensando che, barando, cercando, pensando di barare nei confronti di Dio. Alla fine del versetto 14, Paolo continua, è da un limite temporale fino a quando Timoteo e anche noi dovremo continuare questo esercizio, questo percorso verso la santificazione. Quando? Fino a quando dovremo portarlo avanti? Fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo, o anche fino alla morte. Probabilmente gli apostoli avevano una percezione del ritorno del Signore impellente, vicina. Non si aspettavano magari di dover morire. E in ogni caso, da morti e da viventi, vedremo il Signore. Paolo stesso in Prima Tessalonicesi 5:23 dice così: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Quanti di noi, sospirando un po' per la fatica di vivere in questo mondo, non hanno desiderato che il Signore tornasse presto? Io l'ho fatto spesso, l'ho fatto quando è cominciata la pandemia. Oppure di fronte alle brutture del mondo, a una tragedia, non esclamano proprio così: Signore, torna presto. Mi ricordo che mia nonna lo diceva sempre, e mia nonna è morta più di 20 anni fa. Ed accadrà, questa è una certezza, fratelli, accadrà. È una promessa. Prima Tessalonicesi 4:16-18, da 16 a 18, lo dice chiaramente, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Che grande consolazione che è questa. Quindi il nostro compito è prepararci a quel gran giorno quando finalmente le nostre fatiche cesseranno. Siamo arrivati ai versetti 15 e 16, che si concentrano particolarmente sulle caratteristiche di colui che apparirà. E gli aggettivi usati da Paolo verso il Signore sono molto elevati. Dice che è beato, unico sovrano, re dei re, signore dei signori, immortale, splendente, cioè che abita una luce inaccessibile all'uomo. E voglio soffermarmi particolarmente su quest'ultimo aggettivo. Ricordiamo alcuni episodi in cui, episodi citati nella scrittura, in cui un po' di questa gloria si è manifestata. Ricordiamo Mosè sul Monte Sinai, addirittura nessuno poteva guardarlo perché il suo volto risplendeva della gloria di Dio. Oppure quando Mosè chiese a Dio di mostrarsi a lui, ha detto: non posso mostrarmi a te e tu vivi. Quindi l'ha nascosto in una buca. Oppure i discepoli, quando hanno visto Gesù trasfigurato, hanno visto un po' della sua gloria. Ma in Apocalisse 21 è scritto, parlando della Nuova Gerusalemme, dove i credenti vivranno, che non ci sarà, alla presenza della gloria di Dio, non ci sarà giorno né notte. Non c'è bisogno di sole né di luna, perché la gloria di Dio illumina e l'agnello è la sua lampada. Che immagine stupenda. Che glorioso futuro che ci aspetta. Fratelli, il nostro cammino sulla terra è difficoltoso. Lo era per Timoteo, lo è per noi, lo sarà forse per i nostri figli e lo sarà fino all'apparizione del Signore. Ma abbiamo una consolazione. Abbiamo il Consolatore, lo Spirito Santo che Dio ci ha donato nel giorno in cui abbiamo creduto in Cristo Gesù, che ci accompagnerà in questo cammino, quindi non siamo soli. Se consideriamo la nostra vita sulla terra rispetto all'eternità che passeremo col Signore, le sofferenze terrene sono poca cosa. E vale la pena questa vita di essere spesa per Dio, santificandoci, adoperandoci per farci trovare pronti per quel gran giorno. Tutte le istruzioni che Paolo ha dato a Timoteo erano racchiuse in un ambito, in un contesto preciso. Quel contesto dove si presuppone che il credente viva e spenda la propria vita, la Chiesa, la famiglia di Dio. So che ultimamente stresso forse un po' troppo su questo concetto, Ma credetemi, fratelli, credo che sia importante realizzare che da soli non possiamo farcela. Siamo isolati, Satana ci attacca. Se stiamo insieme siamo più forti. Abbiamo bisogno di insegnanti preparati, di fratelli, ben forniti di conoscenza, che possano istruirci, che possano farci da mentori. E noi a nostra volta, domani, saremo mentori. Fratelli, persone che, credenti che possano riprenderci, rialzarci, guidarci nel nostro processo di santificazione. E in questo modo possiamo dare gloria e onore a Dio. Infine, il versetto 16 termina con quella che viene definita una dossologia, cioè una chiara espressione di adorazione, lode e esaltazione del Signore. Dice così: al quale sia l'onore, il dominio eterno. Amen. Il fine ultimo è sempre, comunque, la gloria di Dio. Non c'è nessun'altra cosa per cui valga la pena adoperarsi finché siamo in questo mondo e in questo corpo terreno. Dio vuole che ci rivolgiamo a Lui in completa sottomissione, all'unico che è degno di ricevere tutti gli attributi che abbiamo visto sopra. Guardiamo in alto, fratelli, e con l'unico scopo di portare gloria a Dio, mettiamo in pratica il comandamento perfetto che ci ha lasciato e facciamolo fino al giorno della sua gloriosa apparizione. Amen.
Amen.